Questo è TMV Radio, stadio aperto, la voce di Francesco Benvenuti, ma soprattutto l'opportunità di dialogare un po' con il nostro prossimo ospite che è Benoît Coé. Ciao Benoît, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao.
Allora, un po' di considerazioni sull'asse Italia-Francia. Io comincerei innanzitutto chiedendoti, ora che siamo a qualche settimana di distanza dalla decisione definitiva del governo francese nel dire stop alla Ligue 1-19-20, un po' anche il tuo pensiero su questa decisione che per alcuni club, penso soprattutto al Lione, al Saint-Étienne, è stata oggetto di discussioni, anche di iniziative parlamentari, volontà di ricorrere. Ecco, vorrei un tuo pensiero su questo, Benoît.
Beh, su questo punto di vista il mio pensiero è il fatto che è stato molto affrettato, che è stata una situazione di emergenza, ma onestamente ho visto delle ultime date che ci sono, ci stiamo accorgendo che sicuramente il fatto di sospendere e di annullare questo campionato e dire che era finito, alla fine tanti squadre si ritrova danneggiato, tanti ricorsi in Francia di squadre importanti, non si è fatta la finale di Coppa, era in seconda parte del campionato, un danno economico importante per una società che ambisce sempre al massimo e che questi ultimi anni è stata sempre in Champions League, quindi veramente soldi importanti. Su questo punto di vista è chiaro che il danno fa quello che è, penso che sia stato molto affrettato a volte a una situazione che è vero che non è chiaro che la salute passa prima di tutto, ma che forse tante società sono danneggiate oggi.
Soprattutto perché magari in un primo momento in molti hanno anche accolto positivamente il decisionismo francese. Il problema soprattutto per i club che poi saranno impegnati anche in Champions League è che nel frattempo la Germania è ripartita, la Spagna sta per ripartire, l'Italia sta per ripartire, l'Inghilterra sta per ripartire, quindi bene o male la Francia si ritrova ad essere l'unico dei top campionati europei che ha preso una decisione negativa sulla ripartenza.
Sì, beffa anche perché giustamente abbiamo delle squadre che giustamente, che sia il Paris Saint-Germain o Lione,
certo,
che sono attualmente in corso della Champions League, che devono giocare partite importanti, come Lione che aveva vinto l'andato e che magari poteva puntare a forse a battere questa Juventus, la prossima di turno alla fine si troverà magari ad agosto a non avere partita alle gambe, quando l'Italia, praticamente la Juve, aveva già giocato ancora e lottato della competizione in assoluto per vincere il campionato. Dunque, su questo punto di vista è chiaro che la beffa è tanta e questo punto di vista, se le società non si stanno.
Dal tuo punto di vista, Beno, anche per la tua conoscenza poi delle dinamiche sportive francesi, insomma, il Tour de France è stato salvato, posposto e protetto soprattutto all'interno di un calendario molto fitto come quello del ciclismo. Il Roland Garros ci sarà nel 2020 e c'è ottimismo affinché non venga disputato totalmente a porte chiuse. Ecco, il fatto che si sia arrivati invece ad un no per la ripartenza della Ligue 1 ci dà anche l'idea di quanto venga considerato il calcio in Francia rispetto a questi altri due eventi? Può essere un'altra chiave di lettura?
Vabbè, i due altri, è chiaro che stiamo parlando di mostra dal fatto che il Tour de France e Roland Garros sono un torneo, uno dei quattro tornei più importanti di tennis al mondo, è un'istituzione, il Tour de France fa parte dei classici mondiali del ciclismo, dunque è chiaro che sono due cose, è chiaro che la Ligue 1 su questo punto di vista è un campionato, onestamente, è vero, ha nominato i quattro campionati precedenti, che sia Italia, Inghilterra, Spagna e Germania, però la Francia su questo punto di vista non ha lo stesso fascino delle altre. È più un campionato di valutazione più per il giocatore giovane, spesso è un campionato dove giustamente si fanno le ossa per certi ragazzi molto bravi in Francia, perché la formazione è molto brava, poi fanno due o tre anni dalle società importanti, poi se ne vanno via dalle migliori squadre del mondo. Dunque, questo punto è vero che la considerazione spesso non è tanta della parte dello Stato francese a questo punto della vista.
Ecco, visto che si è arrivati appunto ad una decisione definitiva sia per la Ligue 1 che per la Ligue 2, ti chiedo se, visto che ormai insomma siamo a considerare decisioni prese a tavolino, il fatto di aver deciso di ok alle retrocessioni delle ultime due, dalla Ligue 1 alla Ligue 2, ok alla promozione delle prime due per la Ligue 1, a tuo avviso è stata una decisione corretta? Perché anche qui, insomma, molti club della Ligue 2 che magari avrebbero avuto la possibilità o di agguantare il secondo posto o di avere comunque un'altra chance, ecco, per accedere in Ligue 1, hanno già si sono già dichiarati, ecco, pronti a fare ricorso in tutte le sedi opportune possibili.
Sulla Ligue 2 anche di più, a mia conoscenza c'era stato il progetto anche magari di ripartire avanti due squadre, per dire, impedire le due retrocessioni ed andare avanti due. Poi è stato accolto bene dalla parte della Liga Nazionale del Cacciatore e Allenatore, poi dopo la federazione ha bocciato il progetto. Dunque, su questo punto di vista ripartiranno, rimangono sempre queste due che salgono e due che retrocedono. Però anche lì le squadre non ci stanno, cioè non ci stanno dal fatto che le squadre che giustamente poteva lottare, manca 10 partite, ma sono in lotta, poi alla fine ti faccio retrocedere, qui c'è anche un playoff, un playout, anche lì è la stessa cosa, delle situazioni anche lì che dove una situazione bisogna essere chiaro, che non l'avevo mai visto nel calcio, bisogna essere chiaro, che sono delle situazioni che devono essere prese. E spesso in questo caso lì sappiamo che qualcuno rimane sempre sulle decisioni e sarà danneggiato, ma queste decisioni oggi non ci sta, perché al visto della situazione dove le altre vanno a riprendere fa ancora più male.
Non c'è dubbio. E poi insisto con te, Beno, anche sul tema delle competizioni europee, perché insomma ne parlavi anche prima. C'è un Paris Saint-Germain, c'è un Lione che avevano già fatto intravedere in alcuni casi con il passaggio del turno, il Lione con la vittoria nella gara d'andata con la Juventus. Ecco, giocare in condizioni anomale come dovrebbe, potrebbe capitare alla Serie A, comunque ti consente di arrivare pronto all'eventuale ripartenza ad inizio agosto anche della Champions League. Ma per questi due club diventa, direi, complicato, e ci vado soft con le parole, immaginarsi un livello di competitività senza una gara ufficiale da 5 mesi a questa parte, quando poi si ricomincerà con la Champions.
Così non puoi competere, perché se una squadra riparte e fa il suo campionato come la Juventus adesso, e che comincerà il suo campionato, forse ricomincerà il suo campionato e andrà l'eccitazione, il ritmo, la competitività, la volontà di vincere, tutte queste cose lì si fanno quando si gioca. Pensa un po' a te, una squadra come il Lione che fa 5 mesi io devo giocare e tu hai fatto solo le partite amichevole, forse, perché anche lì è difficile, tu le puoi fare con chi? Solo con i tuoi di squadre, squadra francese, non puoi andare a colpire quella internazionale perché saranno sicuramente a giocare il loro campionato. E questo è un altro beffa su questo punto di vista. Dunque, è chiaro che lì non c'è dubbio che su questo una squadra come Lione sarà molto danneggiata, e sarà, secondo me, sarà molto complicato per poter avvalorare questo tipo di squadre e questo tipo di competizione.
Non so, Benoit, se hai avuto modo di vedere alcune delle gare della Bundesliga degli scorsi weekend. Anche su questo si è aperto un discreto dibattito, per qualcuno quello offerto dai club tedeschi e per forza di cose a ruota dai club spagnoli, club italiani, non è definibile calcio a tutti gli effetti, troppe componenti anomale, l'assenza di pubblico. Tu che idea hai su questo?
Sì, su questo l'ho già detto 10 giorni fa, quando ho visto già la prima partita del Dortmund. Io penso che non è assolutamente calcio, non c'è passione, non c'è sensibilità, non c'è emozione, è un calcio che è andato sulla parte economica, dove dobbiamo giocare per forza, perché l'industria del calcio deve andare avanti e deve di nuovo emergere. Ci sono troppi soldi in giro, cioè in ballo, per poter giustamente fare questo campionato. Però onestamente la parte emotivo che hai quando vedi gli stadi pieni, quando vedi i tifosi, quando vedi tutta questa gente che si parlano, si discutano, si sgridano, si aiutano e vivono la loro passione con la loro squadra. Io credo che questa è la parte migliore del calcio e quella che è più bella. Questa situazione lì non ce l'ha, sembra meccanica, sembra delle partite giocate per essere giocate, ma non c'è veramente la sensibilità di quello che è veramente l'anima del calcio, secondo me.
Benoit, visto che insomma è per noi la prima occasione di dialogare con te dalla scomparsa di Gigi Simoni, che tu hai avuto nel tuo anno all'Inter, vorrei chiederti anche un ricordo, ecco, dell'allenatore, dell'uomo, dell'anno che avete condiviso insieme.
Beh, sai, il mister era una persona per bene. Io credo che noi siamo trovati, e io personalmente mi sono trovato benissimo con lui. Io ho un ricordo bellissimo di questo allenatore, come parlava con noi, come vedeva il calcio. Ho ammirato, ne sono stato bene, perché era un allenatore che aveva grandissima esperienza, sapeva avere le parole giuste, sempre con grandi misure, con grande rispetto con tutti. E questo è il ricordo più bello. Credo che questo allenatore, ma questo uomo, ha avuto questo anche nella parte della sua vita. Quindi io credo che è stato un ricordo bellissimo. Mi spiace tanto per lui, per sua famiglia, per sua moglie, per Monica, che è stato con lui per tanti anni, suo figlio che adesso, ma è chiaro che fa male con questa gente che se ne va via, perché sono persone bene, che tutte trovo bene con le persone, vorrebbe che sia sempre con loro. Purtroppo la vita è questo e ci spiace, però il momento che abbiamo passato è stato stupendo, bellissimo, e questo è il ricordo più bello.
E ti ringrazio di aver condiviso la tua testimonianza con noi. Tornando all'attualità invece, Benoit, ecco, per quella che è anche la tua quotidianità in questo momento in Francia, e la Francia come sta vivendo anche questa fase che è di una, definiamola, lenta ma graduale ripresa, o quantomeno ritorno, ecco, ad una pseudo normalità?
Ma sai, io credo che in Francia confinamento lì abbiamo fatto praticamente come l'Italia, partendo con praticamente 10 giorni dietro. La Francia è stata forse molto toccata dalla parte est della Francia, la parte Strasburgo, queste parti qua, e Parigi è stato molto toccato. Però nell'altra parte, tu conto, la parte atlantica, la parte Bordeaux, la parte atlantica, queste cose lì non molto meno. E dunque diciamo che è stato un momento anche lì di grande difficoltà all'inizio, perché quando è arrivato, come tutti gli stati, abbiamo visto la difficoltà di prepararci a una cosa che non è mai arrivato e che tu non hai mai saputo, perché dopo guerra queste cose lì praticamente nessuno l'ha mai vissuto oggi. Dunque prepararci, confrontarci, sapere esattamente come arrivare a un evento così, come strategicamente si muovere, cosa manca, cosa non c'è, vabbè, tutte queste cose lì praticamente, che tutto quello che dovrebbe essere fatto, grandi difficoltà. E poi dopo, giustamente, dopo si è adatta la situazione, cominci a capire, le regole sono messe a disposizione come tutti, e si arriva a rispettare le regole. Diciamo che le cose vanno sempre meglio, perché giustamente quello che è stato mandato come segnale è per aiutare la gente, evitare che muoiano, aiutare chi è accanto a te, aiutare la gente che lavorano tutti i giorni, la sanità, questa gente lì. Io credo che la Francia, dopo, su questo punto di vista, ha avuto buon risultato. Ancora oggi non sono perfette come tutti gli stati, però è stata fatta una buona cosa. Dunque, su questo punto di vista, adesso siamo su una situazione di una seconda fase, dove si sta aprendo un po' tutto con tanta riserva, perché sappiamo che è un virus che può magari ritornare ad un momento all'altro. Dunque sì, non facciamo, non siamo attenti. Dunque, su questo punto di vista siamo stati, come l'Italia, forse meno toccata l'Italia, perché ho visto che in Italia c'è stato molta cosa. Dunque su questo punto di vista siamo stati anche magari fortunati.
Benoit, approfitto della tua presenza anche per tue domande tecniche, visto che insomma anche alla luce di rumors di mercato che toccano da vicino in particolar modo Lautaro e Edinson Cavani, vorrei chiederti se in termini assoluti, qualora l'Inter dovesse perdere Lautaro, ieri il direttore sportivo dell'Inter Ausilio ha detto chi vuole venga qui con la clausola rescissoria, e dovesse sostituirlo, quantomeno andare a rinforzare la rosa offensiva anche con Edinson Cavani, ecco, è una situazione che anche da un punto di vista tecnico ti convincerebbe immaginarsi magari anche un tandem d'attacco Lukaku-Cavani nell'Inter?
Allora, già parliamo del top player, no?
Certo.
Però due cose completamente diverse. Uno è Lautaro, che oggi è un giocatore giovane che sta esplodendo e che è considerato praticamente ha visto a livello mondiale come un top player da domani, dunque che oggi fa tanti gol da una grande società come l'Inter, e tutti vogliono questo giocatore perché è un giocatore, secondo me, un futuro da Suarez, da grande, da campione in assoluto. Dunque, su questo punto di vista, Cavani è un giocatore che a Parigi è considerato come un dio vivente, cioè a Parigi. Si alzano quando entrano in campo, ha passato una stagione complicata e difficile, da un anno che ha molte difficoltà fisiche e spesso è infortunato, però è un giocatore straordinario che è capace di, per il suo spirito, per la sua volontà, per la sua esperienza, è un giocatore che ti dà tanto e che può portare tanto alla squadra. Onestamente io personalmente Lautaro non lo venderò mai, anche se la clausola è 110 milioni, meglio dico che è un giocatore che vale molto in più, è un giocatore che oggi sul mercato non esiste, un giocatore che per rimpiazzare questo giocatore vale molto di più, bisogna di più che un Cavani, non basta un Cavani, bisogna prendere altro tipo di altro giocatore, perché onestamente io da anni che non vedo questo tipo di giocatore come Lautaro, e non vedo perché l'Inter, che si sta costruendo come una delle top squadre al mondo di domani, dovrebbe toglierci un giocatore tanto importante che Lautaro. 110 milioni, dico, la clausola per me è troppo poco per un giocatore così.
Chiarissimo il tuo punto di vista. E l'ultima, Benoit, prima di salutarti, te la faccio sull'Olympique Marsiglia, una squadra che ha significato tanto anche per non solo e soltanto vincere quel che sei riuscito a vincere, ma anche per darti poi il primo trampolino di lancio nel calcio che conta. È un Olympique Marsiglia che non vince da diversi anni, dal 2012 si fa un gran parlare di una possibile cessione della società. Io però vorrei chiederti, a tuo avviso, se è un problema questa carestia di titoli negli ultimi anni, sia in Francia che nelle competizioni europee, se è un problema societario o più un problema di scelte anche tecniche sui giocatori che sono stati fatti in questi ultimi anni, appunto.
Sai, sta parlando di una grande società, sta parlando di una
certo.
L'unica in Francia che ha vinto la Champions League, sta parlando di una società che ha fatto tre finali più di coppe. Una società che è vero che ultimi anni ha avuto un momento molto complicato e molto difficile sul punto di vista economico, ha vinto l'ultima trofea che è forse la Coppa della Liga, poi ha vinto il campionato prima con De Champ, sono tanti anni che si sta cercando un rinnovo, ma come tutte le società dove non c'è una stabilità, perché dopo Dreyfus che era l'Adidas che è morto e poi dopo è stato sua moglie che ha ripreso, dopo è stato venduto la società, ma dopo non si è più ritrovato una certa serenità su questo punto di vista, tanti progetti, poi alla fine non c'è stato quello che si aspettava. Allora che Marsiglia merita, oggi ha un stadio incredibile, è una piazza forte dove i tifosi sono sempre lì, una piazza come Napoli, però penso che in Francia ha un valore, cioè Usain per Parigi, Usain per Marsiglia, vuol dire che sono due squadre per la mentalità francese veramente. Dunque, su questo punto di vista, è una società che quest'anno ha fatto un buon campionato con Villas-Boas, un allenatore che ha fatto molto bene, con una squadra abbastanza giovane, ma ci sono tanti problemi nella società, ha fatto fuori il direttore sportivo ancora due o tre settimane fa, che era Zubizarreta, l'ex portiere del Barcellona, cioè anche lì la stessa cosa, conflitto con l'allenatore, perché l'allenatore stava con il direttore sportivo, ma il presidente non vanno d'accordo, tanti problemi anche all'interno della società per capire veramente una gestione che alla fine, sì, le società sono forti, e qui c'è un progetto con l'allenatore, e che tu hai un progetto con un'identità, che tu hai un progetto che la società tutti insieme andiamo col capato, allora riuscirà a coinvolgere tutti nella stessa cosa. Però mi sembra che lì ci sono tante situazioni condivise che non sono uguali, non si vede il calcio, non si vede il calcio forse diversamente, o allora non si arrivano a capire per metterci insieme, e lì è complicato, e spesso le società come queste alla fine il risultato non sono sempre all'altezza della situazione. Poi sappiamo che Marsiglia è una piazza calda, i tifosi chiedono tantissimo, vogliono a tutti i costi vincere, poi sono tanti anni che non riesce, mica. Anche questo viene un clima abbastanza pesante anche lì.
Benoit, un grande abbraccio e ci sentiamo presto. Bocca al lupo per tutto. Grazie davvero a Benoit Coe, questo è Stadio Aperto, TMV Radio, ripartiamo tra poco.